Ciao cari amici, ultimamente si parla di queste aggregazioni occidentali che vengono dichiarati, vengono promossi come grandi esempi del fatto che l'Occidente è compatto, che l'Occidente non ha dei problemi interni, che l'Occidente è ancora forte, che l'Occidente all'interno è d'accordo riguardo a diversi forme di cooperazione, soprattutto anche rispetto a ciò che succede in Ucraina. Ovviamente molti di queste aggregazioni sono ridicoli perché l'Occidente che si trova nella sua fase catastrofica, adesso dal punto di vista storico, l'Occidente si trova in una situazione che è peggio di quella che l'Occidente affrontava prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, cioè coinvolgimento dell'Occidente in una probabile futura guerra con conseguenze apocalittiche, l'incapacità dell'Occidente di coinvolgere la gran parte dei paesi nel mondo, anzi sempre più dichiarata isolazione dell'Occidente da vari paesi del mondo. Voi sapete che il sud globale, i paesi BRICS, i paesi che non fanno parte del BRICS ma simpatizzano ai BRICS, che vogliono entrare ai BRICS, loro si allontanano sempre di più dall'Occidente e questa cosa è molto significativa, soprattutto in questo periodo in cui sempre più chiaro il diciamo, fallimento di vari sistemi occidentali, a partire dal sistema propagandistico che veramente ormai ha superato il peggior livello della propaganda sovietica. Ecco, se c'era una cosa odiosa in Unione Sovietica che io anche da ragazzino che è cresciuto nell'Unione Sovietica percepivo e odiavo era ovviamente la propaganda. La propaganda stupida, ignorante, organizzata spesso senza neanche una lucida logica, l'Occidente sta ripetendo questo errore sovietico e tra l'altro lo sta ripetendo in una maniera veramente idiota. Se i sovietici ancora si sforzavano per rendere la loro propaganda bene o male funzionale, cercando di rimanere sempre vicino ai binari della realtà oggettiva, perché voi sapete che quando si fa la propaganda, se si allontana troppo dalle notizie reali, cioè dalla realtà oggettiva, si rischia di precipitare in un circolo vizioso dove raccontando sempre le balle che non esistono, si finisce a credere in ciò che si racconta e non si può più uscire da questa realtà, perché uscendo da questa realtà bisogna contraddire se stessi. E ovviamente nessun propagandista, soprattutto nella fase più accesa della guerra all'informazione, riesce o vuole contraddire se stesso. Anzi, tutti devono dimostrare di aver ragione loro, di essere più informati degli altri. E gli occidentali, propagandisti occidentali, in questo, cari amici, hanno ormai superato anche Goebbels. Le balle che raccontano gli occidentali non stanno più all'interno della logica di rispetto neanche di se stessi. Cioè, se noi immaginiamo, adesso perdonatemi se io vi continuo a raccontare sempre stesse storie, sempre stessi esempi, ma purtroppo io vi racconto perché la propaganda occidentale continua a portarle avanti e non ha mai smentito se stessa. Cioè, vi ricordo che la propaganda occidentale ha raccontato dei russi che combattono con le pale, dei russi che hanno finito i missili, dei russi che hanno le bombe e munizioni per artiglieria per almeno ancora 2 mesi, e questo raccontavano ancora nel 2022. Io voglio capire di quali mesi, di quale anno si sta parlando, del 2050? Perché a quanto pare i russi non hanno nessun problema con munizioni, anzi stanno usando sempre di più. Per una munizione che spara l'artiglieria ucraina, i russi sparano da 5 a 10, dipende dal settore di fronte. Questo è una supremazia totale nell'artiglieria. Dove sono finiti questi missili e queste munizioni dei quali parlavano i nostri propagandisti occidentali? Senza parlare di storie idiote totalmente della vecchietta ucraina che ha battuto un aereo con un barattolo di marmellata, o di un cacciatore ucraino con una doppietta di calibro 12 ha battuto un caccia russo. Io queste cose non riesco più neanche a rileggere. Ogni tanto guardo le informazioni, quando mi imbatto su queste notizie di nuovo dico: ma Cristo santo, ma è veramente che c'è un idiota che pure sotto questo articolo ci ha messo il suo nome? C'è un suicida che ha fatto questa cosa, perché questo è un suicidio professionale. Un giornalista che ha scritto questa cacata, perdonatemi, un giornalista soprattutto occidentale, perché io vi ricordo che queste storie ovviamente in Ucraina le fanno dei decerebrati ucraini che sono lì distrutti, rovinati dalla loro propaganda, e secondo questi loro hanno già vinto la guerra e stanno conquistando lo spazio e hanno già messo a KO persino la Cina. Però lì la gente vive all'interno di una psicopatia collettiva che ormai ha superato anche le capacità, diciamo, cliniche di aiutare queste masse. Loro ormai sono rovinate. Però dico, qua in Occidente almeno possano in qualche maniera valutare queste notizie. Quando ti arriva una notizia di una vecchietta che con un barattolo abbatte un drone o un aereo, ma pensateci un po'. Oppure un vecchietto che con caccia, con fucile, un cacciatore con fucile da caccia di calibro 12 abbatte un aereo e riceve per questa la medaglia, un aereo moderno. Cioè, amici, un aereo multiuso militare viene abbattuto con fucile da caccia, ma c'è qualcuno che conosce almeno in grandi linee diciamo la sfera della quale sta parlando? Ma come cavolo fa un cacciatore con un'arma a canna liscia che è fatta per ferire le anatre e le lepri a battere di buono un aereo che neanche certi missili antiaerei riescono a raggiungere, ad abbattere? Ma siamo ad un livello di propaganda idiota veramente che crea in Occidente la cretinaggine. E per questo motivo ovviamente io dico che l'Occidente sta fallendo. Questo è il fallimento. Il fallimento è quando non si riesce a rimanere all'interno di una visione lucida del quadro generale in cui si trova il mondo e anche paesi direttamente coinvolti nelle situazioni mondiali. Quindi l'Occidente sta fallendo in questo senso. E ovviamente per questo motivo la propaganda occidentale ha bisogno proprio adesso, in questo momento così fragile, di creare una ridondanza, raccontare: ecco, noi siamo forti, siamo potenti, noi contiamo molte cose, noi contiamo qualcosa in questo mondo, noi decidiamo e altri eseguono, quindi adesso noi ci riuniamo, facciamo un altro pacchetto di sanzioni oppure decidiamo un'altra cosa e tutti altri paesi non avranno niente da dire, obbediranno, chineranno la testa a noi grandi suprematisti occidentali, uomini bianchi, cristiani e così via, no? Perché noi viviamo qua in questa idilliaca visione di suprematismo creato ancora ai tempi degli inglesi, quando loro trattavano il resto del mondo come nazioni sottosviluppate. Tra l'altro, cari amici, a me dispiace dirlo, ma molti italiani non capiscono che loro rientrano tra questa gente sottosviluppata nella visione degli inglesi. Io non riesco a capire come tanti politici italiani, io tra l'altro ho conosciuto diversi, ho parlato con diverse persone che si occupano di politica, e parlando con loro io ho detto: ragazzi, ma come fate a vivere in un paese così meraviglioso, così storicamente importante come l'Italia? Pensate dell'impero romano. Nascere in un paese con un bagaglio storico come quello di impero romano, solo questa cosa vi deve far sentire orgogliosi talmente tanto che il vostro orgoglio non può essere superato da nessuna altra propaganda ideologica. Invece niente, si piegano a 90 come le pecore schifose di fronte a questi schifosissimi anglosassoni, inglesi, che poi c'è la gente che non ha cultura, non ha cultura in senso largo di questa parola, sono pirati, la gente che arriva dalla pirateria, persone che non sono riusciti durante tutto il loro percorso politico, di tutta la loro storia, a strutturare una politica stabile, che si basa su qualcos'altro invece che sulle razzie, guerre, su colonialismo e così via. E gli italiani si piegano davanti a loro. A me mi viene male a pensare di questo. E molti italiani mi dicono no, perché gli inglesi sono i nostri partner. Ma siete fuori? Ma quali partner? Vi hanno occupato militarmente, vi hanno privato della vostra capacità industriale. Vi stanno raccontando le balle dal mattino alla sera. Ci sono degli imbecilli qua in Italia, giornalisti, che io li manderei di buono a spaccare il marmo a Carrara con i denti di buono, anziché parlare, che vi raccontano le cavolate della famiglia inglese. Ma chi se ne frega della famiglia inglese? Perché gli italiani devono leccare il di dietro alla famiglia inglese? Ma chi sono gli inglesi per gli italiani? Sono i padroni. Per questo vi mettono a pecora davanti agli anglosassoni. E io mi arrabbio perché io amo Italia. Io sono venuto in Italia 20 anni fa, ho scoperto un paese meraviglioso, ricco di storia, bellissimo, pieno di gente talentuosa, e non riesco a capire come cavolo fa un paese così avere dei rappresentanti così schifosi, così schifosamente schiavi, codardi, che non riescono a sputare in faccia a questi anglosassoni e dire: ragazzi, Seconda Guerra Mondiale è finita, Mussolini è stato impiccato, bene o male, fascismo o non fascismo, datevi, andate a fare in quel paese, perché qua l'Italia e il nostro paese ci abbiamo Costituzione, ci abbiamo la nostra visione di democrazia, adesso via, via da qui. Noi facciamo la vita come la vogliamo, collaboriamo con chi vogliamo e facciamo tutto per gli interessi del nostro paese, della nostra sovranità, non per gli interessi della famiglia reale, della quale qualche giornalista italiano vi racconta tutte le balle. Principessa ha fatto quello, ha fatto... Ma che cavolo me ne frega di vostra principessa? Può anche bruciare, non me ne frega niente, non mi rappresenta. Io sono cittadino italiano e fiero di esserlo, e voglio far parte di un paese che rispetta se stesso e non si piega a 90 di questi schifosi. Comunque, cari amici, perdonatemi per questa uscita un po' così violenta, ma come capite, quando si tratta di sovranità italiana e del fatto che Italia si piega di fronte agli inglesi, io, guardate, vado fuori di testa. Comunque, il problema è che adesso l'Occidente, ovviamente gli anglosassoni, devono in tutti i modi raccontare a tutto il mondo, ma soprattutto a se stesso, ormai si tratta di autoconvinzione, che tutto quello che loro organizzano, i loro congressi, le loro riunioni, sono manifestazioni di forza. Invece tutto dimostra il contrario, il mondo se ne sbatte di loro. A Svizzera hanno organizzato il forum di pace per l'Ucraina, tanto voluto da Zelensky. Tutti ovviamente sono corsi lì a questo forum: ah, ma noi facciamo questo forum adesso, tutto il mondo, la gran parte dei paesi del mondo se ne sbatte le palle. Ci sono stati più paesi adesso al forum economico di San Pietroburgo, più paesi sono andati là, in Russia, che si trova, come dicono i nostri occidentali, isolata, sotto sanzioni. Adesso hanno fatto altre sanzioni legate al dollaro, ovviamente metteranno un po' di difficoltà, però i russi riusciranno anche questa volta a uscirne fuori, non vi preoccupate, perché il paese che ha tesori reali se ne sbatte di meccanismi fittizi speculativi come il dollaro, perché quello che hanno russi non hanno gli altri, cioè petrolio, diamanti, oro, tutta la tabella periodica c'è in Siberia, anche i materiali creati in laboratorio, perché spesso li hanno creati proprio là. E quindi queste sanzioni possono creare per qualche periodo un disturbo, possono magari danneggiare il rublo per qualche periodo, ma non possono danneggiare l'economia di un paese ricco, ricco per la natura. E il problema è che l'Occidente fa questo forum, non forum, loro lo chiamano il summit per la pace in Ucraina. Lì arriveranno meno paesi che sono stati a un forum economico in Russia, cioè è ridicolo, è ridicolo. Stamattina, ieri è arrivato in Arabia Saudita Zelensky, ovviamente il principe Bin Salman lo ha ricevuto perché gli arabi sono fatti così, la struttura politica degli arabi va, cari amici, studiata, perché questi sono grandi professionisti di scacchi, di voi sapete che arabi sono grandi giocatori di scacchi. E nella geopolitica questi fanno veramente di tutto e di più pur di portare a casa propria i profitti. Comunque Zelensky è arrivato in Arabia, tutto contento, si è fatto foto con Bin Salman, bisogna vedere, ci sono stati due o tre momenti che sono molto importanti, perché ad esempio quando riceveva Bin Salman Zelensky, i primi a incontrare Zelensky sono andati vari vice, Bin Salman non è venuto personalmente, e questo è un segno di disprezzo dal punto di vista arabo, perché gli arabi sono fatti così, anche in casa, quando tu vieni in casa da un arabo, lui, padrone di casa, cioè maschio di famiglia, con la sua moglie, vengono a incontrarti. Prima persona che tu saluti sono loro, non cugino di terzo grado, non domestico, non il loro maggiorduomo, oppure, non lo so, l'autista. Primo che ti incontra è l'arabo, cioè quello che ti ospita. Stessa cosa, ad esempio, quando ti vengono loro a prendere in aeroporto. Se ci tengono, sempre viene tuo amico, persona che ti ospita. Non viene un autista, non viene uno che lo rappresenta. Stessa cosa tra l'altro in Russia. I russi sono in questo uguale agli arabi. Se russo ti rispetta, viene russo in aeroporto a prenderti personalmente. Ad esempio a me è successo, io qualche volta lo racconto ai miei amici italiani per far capire. Io ho un caro amico russo che una volta è venuto dalla Russia, questo è un personaggio anche abbastanza importante, perché abbiamo fatto militare insieme, ma lui è diventato poi nel frattempo il capo di una delle organizzazioni di sicurezza all'interno di Gazprom, una grande agenzia che si occupa di forniture di gas nel mondo, e lavora per lo Stato, ovviamente è un'agenzia statale che in parte privata, ma la gran parte di questa agenzia appartiene allo Stato, e comunque anche quella parte privata sono sempre legati allo Stato russo. E ovviamente questo mio amico, quando è venuto in Italia, ha detto: io vengo in Italia, io avevo, mi ricordo, delle cose da fare, e le ho noleggiato autista, non ha voluto mettere seduto in auto, ha detto: se tu ci tieni, vieni a prendermi tu, se no io vengo con autista, però allora io non sto a casa tua, prendo un albergo e vivo da solo e tu puoi andartene in quel paese, perché se ci tieni mi vieni a prendere tu in aeroporto. Infatti io ho dimenticato questa cosa per anni di vita in Italia, allora ho dovuto prendere la macchina, sono venuto a prenderlo in macchina, ho avuto cazziatone, insomma, però le ho spiegato la situazione e così funziona. Comunque, Principe Bin Salman ha ricevuto Zelensky, dimostrandole subito la sua distanza, perché sono venuti a incontrarlo gli altri, poi loro si sono incontrati nella residenza, e questo è successo ieri. Poi non è venuto niente di particolare, non è che Bin Salman ha promesso qualcosa, Bin Salman semplicemente ha detto che ci tiene alla pace, che in effetti gli dispiace che in Ucraina c'è la guerra, non ha dato nessun aiuto, niente di quello che Zelensky tentava di chiedere. Zelensky comunque voleva convincere Bin Salman di venire in Svizzera al summit per la pace. E Bin Salman ha detto che non viene. Non viene, non può venire, ormai è tardi, ormai ha gli impegni e così via. Ma la cosa peggiore è l'altra. Stamattina Bin Salman, dopo questa visita, perché Bin Salman capisce che la visita di Zelensky, tutta questa pressione che lui riceve dagli Stati Uniti d'America, e lui, voi sapete, Arabia Saudita da molto tempo è sotto pressione, sotto manipolazione degli Stati Uniti d'America da tutti i punti di vista. Loro hanno dovuto anche negli anni 80 investire nei tesori di Stato e sono stati fregati dagli americani in questo senso. E per questo motivo adesso loro cercano di liberarsi, ma in maniera non violenta, da questa situazione. E Bin Salman comunque stamattina ha mandato una nota ufficiale, un comunicato, perdonatemi, ufficiale, dove lui, Bin Salman, il principe Bin Salman, ha detto che non verrà al G7 in Italia perché lui si sta preparando alla festa di Eid, che adesso si terrà da domani, comincia in Arabia Saudita questa festa estiva, Eid estivo. Gli arabi per 2 settimane smettono di lavorare, smettono di fare tutto, si dedicano alla famiglia, vanno al mare e così via. Bin Salman ha detto che lui si prepara alla festa e per questo non viene a G7. Cioè, voi sapete cosa significa questo? Questo significa, ragazzi, io di voi me ne sbatto. Io preferisco stare con la mia famiglia, con la mia moglie, con i miei figli, con i miei familiari, con mio papà, il re saudita. Andremo insieme nella nostra villa, al mare, nel golfo, faremo il giretto sulla barca e voi andatevene in quel paese, perché di voi non me ne frega niente, siete falliti, siete rovinati, non siete più nessuno. Il vostro G7 vi potete cantare tra di voi, ma non conta più un tubo in questo mondo. Questa è la il messaggio che è arrivato dall'Arabia. Ma comunque io questa storia del fallimento occidentale del G7 vorrei finire con un interessante articolo che ha scritto Politico. Politico, sapete cari amici, non è un giornale putiniano, non è propaganda russa, si tratta di un giornale occidentale, a volte, anzi spesso delle volte, pubblica le cose anche non a favore magari di una visione del mondo concentrata sugli interessi dei BRICS. Io reputo il giornale Politico abbastanza obiettivo, anche se sottolineo, spesso ci sono gli articoli chiaramente pro-anglosassoni, comunque è un giornale che cerca di mantenere un certo equilibrio e obiettività. Per questo io ho preferito condividere articolo di questo giornale, perché spesso mi dicono, Nicolai, lì ci sono persone che mi scrivono a volte e dicono, ma tu sei agente russo, tu sei pagato da Cremlino, bla 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 bla. Va bene, io intanto vorrei capire su quale conto mi paga Cremlino, perché porca miseria, non sono riuscito ancora a ottenere manco un centesimo per lavoro di divulgazione che faccio. Se c'è qualcuno di questi che mi scrivono che sa magari su quale conto, dove viene questo pagamento, se riescono a darmi qualche informazione, io comincio a incassare questi soldi, perché non sarebbe male. Però vabbè, comunque io, proprio per evitare che mi dicano che io sono propagandista russo, voglio condividere articoli che scrivono gli stessi che anche condividono la propaganda occidentale, per cui si tratta di un giornale occidentale. Però è talmente evidente il fallimento di G7 che ormai anche questi giornalisti occidentali devono ammetterlo, devono raccontare, perché, sottolineo, la propaganda, se viene fatta in maniera intelligente, deve attenersi alla realtà oggettiva. Se si stacca, rischia. Comunque, Politico scrive un articolo che si intitola, già il titolo di questo articolo, cari amici, è una cosa uno schiaffo in faccia. Si chiama Sei papere zoppe e Giorgia Meloni. Politico al vertice del G7 in Italia. Quindi sei papere zoppe sono ovviamente sei grandi paesi occidentali, no? Che sono big, sono quelli che loro stessi sono definiti grandi. G7, no? Grandi 7. E Giorgia Meloni, la settima. E questo articolo dicono: l'incontro dei leader di G7 in Italia questa settimana sembra più una cena d'addio che una dimostrazione del potere occidentale. Cena d'addio, amici. Con il conflitto in corso in Ucraina e nel Medio Oriente in fiamme, i partiti di estrema destra stanno prendendo d'assalto i centri del potere in Europa e il mondo democratico ha urgentemente bisogno di vedere una forte leadership da parte del G7 questa settimana. E qua il giornale scrive una cosa: questo è un sogno. È un sogno, ovviamente. Cioè, vedere una forte leadership da parte del G7 questa settimana, giornale politico chiama un sogno, una cosa che non avverrà mai. Cioè, una cosa che molti, alcuni vorrebbero che fosse così, ma in realtà non è la realtà, non avverrà, non succede mai. È un sogno. Il vertice del G7 nel sud Italia rappresenta forse il più debole incontro di leader che i gruppi abbia riunito negli ultimi anni. Che il gruppo abbia riunito negli ultimi anni. La maggior parte dei presenti è distratta dalle elezioni o dalle crisi interne e si aggrappa disperatamente al potere, disillusa da anni trascorsi come capi di Stato. E poi l'articolo finisce, il finale è meraviglioso, amici. Io non vi leggo tutto l'articolo perché non voglio trattenervi tanto, già vi ho rubato tanto tempo, però il fine dell'articolo, come capite, qua in pratica giornalisti del politico dicono che G7 ormai non è un G7, è semplicemente un incontro locale tra la gente che ha perso tutto, tra la gente che sta perdendo il potere, che vorrebbe ancora aggrapparsi in qualche modo al proprio, alla propria sedia, sia Scholz in Germania che Macron in Francia. Gli anglosassoni sono coinvolti in una guerra che non riescono a mantenere e vincere, che minaccia anche il loro potere. Tutto è un disastro, il mondo occidentale, e loro dicono: è solo premier italiana Giorgia Meloni, al contrario, non smette di vincere. E qua politico molto sottile finisce con una domanda: ma la vittoria della Meloni può essere associata alla vittoria dell'Italia? Scrive politico. Quindi, amici, G7 è una enorme, grande presa in giro. Ormai il mondo se ne sbatte di questi farabutti. Il mondo ha compreso che la democrazia occidentale è una presa in giro, è un sistema ipocrito, un sistema che attualmente sta crollando per abuso di se stesso, come diceva ancora giustamente Platone, che affermava che la democrazia prima o poi crolla per l'abuso di se stessa. E alla fine, cari amici, noi ci troviamo in una situazione in cui la visione dell'Occidente collettivo da parte di altri paesi del mondo cambia drasticamente, ma l'Occidente stesso non lo capisce. L'Occidente rimane all'interno di un mondo che non esiste più, che non fa parte della realtà. L'Occidente ancora crede di essere grande, potente, ancora crede di avere influenza sugli altri, ancora crede che basta fare sanzioni economiche o mandare la flotta da qualche parte e tutto sarà risolto. Ma in realtà ciò che abbiamo visto, sia dal punto di vista di sanzioni economiche, i russi se ne sbattono, l'economia russa cresce, i russi adesso sono tra 4 economie più forti, sono stati dichiarati. E allo stesso tempo vediamo anche che non funzionano più nemmeno queste minacce con noi adesso mandiamo la flotta, noi siamo più grandi, più... Hanno mandato la flotta nel Mar Rosso. Cosa fanno gli yemeniti? Cosa, sono spaventati dei loro bombardamenti? Io ho visto 2 giorni fa la porta aerei statunitensi scappare dal Mar Rosso a gambe levate perché i Houthi yemeniti l'hanno bombardata con dei missili iraniani. Niente, se ne sono andati, sono scappati via. Stamattina, colpito da Houthi yemeniti, una nave di trasporto greca che lavorava con Israele. Gli yemeniti hanno detto: colperemo tutte le navi che lavorano con Israele. Gli occidentali sono riusciti a fare qualcosa? Il G7 sono riusciti a fermare gli yemeniti? Sono riusciti a ripristinare l'ordine nel Mar Rosso, hanno fatto operazione militare, nome, hanno inventato un nome da film. Amici, G7 riesce a vincere le guerre ormai solo su Netflix, solo raccontando le balle. Nella situazione reale, il mondo vero, nella realtà oggettiva, loro non sono più in grado di fare niente. Unica cosa che loro riescono a fare provocazioni, attentati terroristici, creare delle tensioni, ancora, diciamo, creare delle piccole situazioni di fastidio a livello internazionale, ma non sono più i leader. Questa è la realtà oggettiva e su questo tutti noi dobbiamo rifletterci. Quindi, cari amici, mi dispiace per amici pugliesi, sono meravigliosi, io amo questa terra, più di una volta sono stato lì, sono stato accolto da Dio, io amo i pugliesi, sono stato in diverse province, sono stato al mare, sono stato nell'entroterra, sono andato a vedere il luogo sacro di San Michele. Ho incontrato molte persone e mi dispiace per loro che devono subire questa vergogna di avere sul loro, nella loro bellissima terra questo insulto all'umanità, questa riunione schifosa di questi ormai patetici, fallimentari rappresentanti del potere che sta andando sempre peggio e sta trascinando l'Occidente negli inferi. Questo è il problema. Sta trascinando l'Occidente negli inferi. Per colpa di questa gentaglia, noi rischiamo veramente una guerra termonucleare sul territorio dell'Europa occidentale. E su questo dobbiamo tutti ragionare. Amici, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Come sempre, alla fine dei miei video, io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram. Il mio canale, come sapete, è libero dalla censura. Io cerco di raccontare tutto quello che la propaganda occidentale, la propaganda dei media occidentali, che ormai quasi tutti sono stati sovrastati da vari poteri, da vari condizionamenti. Io cerco di raccontare tutto quello che non viene raccontato, quello che di solito viene taciuto, strumentalizzato, censurato. Trovate sul mio canale più di 100 aggiornamenti al giorno. Io pubblico tantissimi video, tantissime fotografie che arrivano dalla prima linea, dalle retrovie di un conflitto del quale, come sapete, da noi raccontano sempre e solo le balle, i nostri propagandisti. E poi racconto quello che succede al mondo. La politica, la cultura, la tecnologia, tutto quello più interessante che racconta come si sviluppa il mondo al di fuori dell'Occidente, io cerco di raccontare sul mio canale. Faccio tantissime traduzioni, lavoro con diverse agenzie delle informazioni provenienti da tutto il mondo, quindi sul mio canale potete vedere e ascoltare tutto quello che realmente accade nel mondo che ormai ha preso la strada molto distante da quella che sta seguendo l'Occidente nella sua caduta fallimentare. Vi invito di unirvi al mio canale, il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, vi invito come sempre di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro voi troverete in tutte le librerie d'Italia. In questo libro vi ho raccontato le origini della guerra in Ucraina, ormai questo fenomeno brutale ci riguarda tutti, tutti noi siamo coinvolti più o meno direttamente o indirettamente in questo conflitto, visto che anche con le nostre tasse ormai contribuiamo senza volerlo a questa terribile mattanza. Se volete sapere chi, come, quando e perché ha organizzato questa carneficina, vi invito a leggere questo libro e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Carissimi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti, tutto questo molto importante per la mia attività qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.